if that's all we have. You will find we need nothing more. Every step of the way we'll find us.
Anzi, non sentite ancora, è arrivato il dottor Giuseppe Zio. Buongiorno dottore, ti chiamo Giuseppe, ti saluto.
Sì, buongiorno a tutti chi ci ascolta da casa.
Oh, allora, se tu mi permetti, prima di iniziare, volevo leggere una comunicazione da parte della radio. La radio.
Prego,
prego. Prendo qualche comunicazione. Allora, dovete sapere, questa radio è nata 40 anni fa. Contro la mia volontà, io non volevo. Da allora siamo tutti volontari, tutti ci hanno dato una mano e abbiamo fatto e facciamo un grande servizio sociale. Negli anni Ottanta ebbe l'intenzione di trasmettere i consigli comunali in diretta per far conoscere la gente cosa diceva il consigliere dell'aula consigliare, allora la fossa dei leoni. E da allora abbiamo trasmesso proprio tutti. Dunque, nel 1988, ormai erano passati dal 70, diciamo dell'80 a 88, è passato 8 anni, visto che l'amministrazione faceva poco o niente, nell'interesse del paese, abbiamo pensato di stilare 12 punti e abbiamo detto, vabbè, noi, questo è le cose da fare al cervello, se mettete in lista i vostri programmi, noi vedremo il voto, e poi ho visto anche il messaggero della ripresa della notizia. Oh, per quanto riguarda il contributo, no, che ci dà il Comune agli enti pubblici, nel 1990 è uscita la legge, la 241, l'articolo 12 esattamente, del 7890, che prevede per le radio locali un piccolo contributo, che queste come fanno in avanti, no? Poi adesso c'è un reparto che riguarda il Consiglio Comunale, uno dice Consiglio Comunale, trasmesso il Consiglio Comunale, e mica è uno scherzo. E non è uno scherzo, che bisogna preparare il collegamento già la mattina, prima, verso le 10:11, che voleva fare il collegamento streaming dal comune, PC della radio, mettere a registrare l'audio direttamente dentro la sala, perché metti che salte il collegamento, non ci abbiamo il consiglio certo. Comune registrato. Poi preparare la sala, poi andare quella radio, mettere a posto tutto quanto, assicurarsi che tutto funziona regolarmente. Poi la sera prima che comincia il Consiglio Comunale, essere pronto, appena è, mettere in onda questa cosa qua. Per caso si dovesse interrompere il collegamento, io devo subito intervenire per cercare di ripristinarlo.
Devi essere fisicamente presente.
Presente, quindi, certamente. Poi, la mattina successiva, devo andare in Comune a prendere le registrazioni del Consiglio Comunale, che poi le devo qui scaricare. Mentre sono sul sito web per fatto consiglio comunale, insomma tutto questo.
E questa è una cosa che non tutti i cittadini sanno, cioè chi non può ascoltarlo in diretta ed è intenzionato a seguire i lavori del consiglio, può sul vostro sito ritrovare tutte le registrazioni anche dei consigli certo. comunali vecchi, questa è una cosa importante.
Certo, che poi vanno lì a controllare, capito? Per vedere se no che hanno detto male o hanno detto bene.
Certo.
Tutta questa cosa qui. Per esempio l'ultimo consiglio comunale che c'è stato durato dalle 6 alle 2 di notte, io per sotto ore di lavoro, per fare tutto questo lavoro qua.
Certo.
Metti che di me sarà 4-5, ma insomma è sempre un lavoro che è una faticaccia per me. Oh, vabbè, allora, poi altro argomento. Ci sono sempre voci che girano fuori l'area consiliare, ma sapete, la radio prende i soldi pubblici. Vabbè, che c'è? Beh, perché? Che c'è? Ma facciamolo sapere quanti soldi c'è nel comune, che qui adesso qualcuno si mette pure a ridere.
Quante centinaia e centinaia di...
che qualcuno adesso si mette pure a ridere. Facciamo sapere, comune, quando riceviamo questo servizio per un anno intero. Quello che ho detto prima vale per un consiglio comunale, tu pensa 10-12 quello che succede, no? Allora, il contributo che il comune... ma dato negli ultimi anni sono 5.000 euro
annui.
Le altre radio della zona sai quanto prendono? 5-6 volte tanto anche, e sono di più. Vabbè. Di tutte queste amministrazioni comunali che sono passate dagli anni 80 in poi, la prima cosa che mi interessava è far sapere ai cittadini i loro programmi elettorali, no? e controllarli durante gli anni. La stessa cosa sto facendo adesso. Come faccio a farlo sapere? Devo intervistare gli assessori, ovviamente, no? Quindi c'è anche intervistare il sindaco e altri, adesso il Zito, che è vicepresidente, vice sindaco e assessore a tante altre cose. Poi dopo verranno gli altri consiglieri comunali, dopo si sono in maggioranza, mettendosi d'accordo, qualcosa voglio dire, insomma. Questo è un po' quello che voglio dire come radio, farlo sapere alla gente.
Certo, certo.
Perché tante cose la gente da noi sa. Penso che sia tutto bello che fatto.
Fai un lavoro straordinario, Giacomo, e tra l'altro noi che assistiamo sappiamo testimoniarlo, nel senso che sappiamo quante volte chiami perché si sente male, quante volte abbiamo problemi, però è un lavoro straordinario quello di poter pensare che ciò che prima veniva deciso in aule deserte, oggi sia da 40 anni, no, dal 1980 forse qualcosina di meno, sia a disposizione di tutti i cittadini, anche coloro che magari non hanno, diciamo, l'interesse per la politica, ma quando si parla dei problemi a livello locale sono problemi che ci interessano direttamente, e ascoltare i consigli comunali spesso, o almeno ci dovrebbe aiutare a comprendere meglio quali sono i motivi, perché la cosa che io ho vissuto in questi anni è che spesso c'è la percezione del problema, ma non si capisce per quale motivo quel problema non viene risolto, no? Ci sono problemi risolvibili, problemi non risolvibili. Allora, sapere che cosa succede, sapere qual è la situazione del bilancio del comune, cioè è come a casa nostra, no? Noi interessa sapere quanti soldi abbiamo a disposizione durante l'anno per organizzare le nostre spese, per sapere quante volte possiamo andare magari a mangiare una pizza, quante volte possiamo, che cosa possiamo spendere, no? Quindi la stessa cosa è importante che noi possiamo averla del nostro comune, perché quelli sono soldi nostri, gli amministratori appunto amministrano i soldi dei cittadini, e tu da 40 anni accompagni i cittadini in questo percorso di conoscenza, quindi veramente un grande ringraziamento. Sappiamo che le cifre che vengono date sono irrisorie e che il lavoro che fate è totalmente volontario, quindi servono a coprire, ahimè, le spese di questo mestiere. Purtroppo
la spesa principale sono il pagamento della corrente dei trasmettitori, sono 250 euro ogni due mesi, anzi 450 ogni due mesi, insomma, non è uno scherzo.
No, ma le spese sono forti, e poi è l'impegno tuo quotidiano,
no, quello è gratis, tutto gratis,
volontari, che però non è scontato, e fai compagnia a tantissimi nostri concittadini ogni giorno.
Allora, veniamo a noi, a quello che sta scritto su questo reparto tuo qua, lavori pubblici, servizi, opere pubbliche, eccetera, 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 eccetera. Cervete, dice qua, no? Si è sviluppato sotto il profilo residenziale attraverso l'urbanizzazione selvaggia e incontrollata, senza alcuna pianificazione, senza alcun vantaggio per la comunità cittadina. Dice altre, alla forte crescita demografica, un aumento di circa 1000 abitanti ogni anno, in tanti anni non ha fatto seguito la creazione di servizi adeguati per i vecchi e per i nuovi residenti.
Certo.
In questi 5 anni abbiamo avviato un duro lavoro per recuperare questo divario. Oggi il nostro obiettivo è quello di comprendere i servizi ancora mancanti e puntare al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Che cosa significa questo? Perché qui l'è scritto in stampatello, vuol dire gli vuoi dare un po' più di risalto?
Facciamo un piccolo esempio, no? Se noi avevamo 20.000 abitanti e ne siamo diventati 40.000 e i servizi sono rimasti quelli di quando eravamo 20.000 abitanti, significa che c'è la necessità, per esempio le scuole, no? C'è la necessità di adeguare i servizi al numero della popolazione esistente.
Poi, partendo dai più giovani, vogliamo proseguire la riqualificazione dell'area verde della città e la creazione di punti di incontro, esportando il modello già sperimentato nei 3 parchi pubblici realizzati, che sono Cerveteri,
Val Cannito e Acerenova.
Nella stessa ottica si lavorerà affinché le piazze del capoluogo e le, delle frazioni riacquistano il loro naturale ruolo di spazi di aggregazione, che vuol dire questo nella...
Allora, noi siamo una città che per i motivi che abbiamo appena detto non ha più luoghi di incontro, no? Ha abbandonato anche la piazza, che negli anni passati era un po' il luogo in cui i cittadini erano abituati a ritrovarsi. Quindi dobbiamo creare, se vogliamo migliorare la qualità dei cittadini, spazi che siano pronti ad accogliere chi ci si vuole riversare. E per esempio i bambini, che sono, diciamo, la parte più debole della società, hanno delle esigenze, e credo che quelle esigenze è proprio un dovere della politica tutelare le fasce più deboli e quindi dare delle opportunità per i bambini e per le famiglie. Quindi credo che da questo punto di vista noi abbiamo fatto un lavoro che vogliamo completare, e cercare di ricreare una comunità significa anche dare alla comunità la possibilità di ritrovare la bellezza dello stare insieme.
Però qui bisogna fare una considerazione. Negli anni passati c'erano delle persone che si riunivano in piazza. Adesso che è successo? Quelle persone lì sono diventate più anziane degli anziani, e sono partiti. Questi giovani in piazza si fermano poco, ci sono i ragazzi, si fermano solo a fare casino e basta.
Sono cambiate anche le esigenze, però noi non abbiamo parchi verdi attrezzati che siano idonei per far attrarre i ragazzi e i bambini, per cui, cioè, dare ai più giovani la possibilità di stare insieme e di non stare relegati dentro casa, o di stare in un posto organizzato e magari controllato, piuttosto di stare in giro perché non sanno cosa fare e magari spesso fanno delle bravate, per cui è capitato recentemente, ma è capitato tante volte purtroppo in questi anni, dai fenomeni che abbiamo visto sul Belvedere, ai fenomeni che abbiamo visto all'interno del Parco della Legnara, di devastazione a volte addirittura degli spazi pubblici. Quindi dare loro un'opportunità diversa di spendere il loro tempo credo che sia un dovere morale per tutti, e forse ha, diciamo, una priorità maggiore rispetto alla buca sotto casa o alla striscia pedonale. Questo lo dico perché dobbiamo capire che tipo di comunità vogliamo costruire, e su questo, e poi le priorità le dobbiamo dare in base a quelli che sono i nostri obiettivi.
Poi continua: è necessario rendere efficiente e moderno l'intero sistema di pubblica illuminazione attraverso la tecnologia LED, ampliando l'attuale rete per garantire una copertura a tutte le aree urbane. Cioè, la corrente elettrica e mettiamo i LED.
Allora, il nostro obiettivo, siccome ovviamente abbiamo un territorio molto esteso, abbiamo circa 140 km di territorio, quindi più estesi del comune di Torino o del comune di Napoli, abbiamo 450 km di strade, tra quelle rurali e quelle del centro, del capoluogo e delle frazioni, quindi abbiamo la necessità di coprire con la pubblica illuminazione anche le zone che attualmente non sono coperte, ma anche per un motivo di sicurezza questo dobbiamo farlo, e lo possiamo fare per esempio spendendo di meno su quello che è il consumo elettrico. Quindi se invece di spendere quasi 800.000 euro l'anno come avviene adesso, ne spendiamo 600-500 perché mettiamo tecnologie che consumano di meno, quei soldi che risparmiamo li possiamo utilizzare per ammodernare la rete e per, diciamo, ampliarla.
Comunque sempre una forma di risparmio, bisogna andare sempre incontro a queste esigenze.
Uniamo il risparmio e la sicurezza.
Poi ciò consentirà di garantire la sicurezza dei cittadini ed un efficientamento energetico, già l'hai detto questo,
sì,
no?
Sì, sì, passa oltre.
Poi andiamo avanti. Accanto a tutto questo è necessario valorizzare le frazioni e i borghi attraverso interventi di decoro urbano e di riqualificazione, oggi semplificati dalle scelte fatte dalla variante generale, piano regolatore generale. Qui,
sì.
Qui adesso entriamo in un argomento, diciamo così, questo nuovo piano regolatore generale prevede queste cose qua?
No, il piano regolatore prevede delle, diciamo, la possibilità di creare dei servizi, perché noi abbiamo, per gli effetti di quello che abbiamo detto in premessa, cioè il fatto che si è costruito su un territorio senza rispettare le leggi, senza che i costruttori dessero qualcosa alla città, ha comportato che oggi noi abbiamo un territorio così vasto, ma non abbiamo un terreno dove poter fare un servizio, dove poter fare una scuola, dove poter fare un asilo nido, dove poter fare un centro anziani. Allora, nel nuovo piano regolatore andiamo a ricreare le premesse per poter, dove mancano le aree, recuperarle, e dove non sono idonee diamo già una destinazione urbanistica che possa renderle idonea. Poi dopo vedremo che ci sono già degli interventi di riqualificazione che abbiamo programmato.
Ci sono numerose opere pubbliche che abbiamo progettato e finanziato in questi primi tempi, in questi primi 5 anni, che non abbiamo potuto realizzare a causa dei vincoli di finanziaria pubblica, patto di stabilità e equilibrio del bilancio. Abbiamo l'obiettivo di mettere in cantiere tutte queste opere, inoltre grazie all'avvio di alcuni project financing, molte opere pubbliche saranno realizzate direttamente dai privati.
Poi ci arriviamo.
Riferimento sempre a quella di prima. Alle opere in generale.
Il project financing è uno strumento, diciamo, previsto dalla norma, che consente al privato di realizzare delle opere pubbliche.
Lo sappiamo già questa cosa, okay. Come funziona.
Come abbiamo visto il caso del cimitero, su cui poi magari, se vuoi, diciamo due cose.
Vabbè. Andiamo con ordine. San Martino. Allora, riqualificazione della piazza del Borgo, già finanziato, 118.000 euro.
Sì.
Già finanziato, così già c'hanno i soldi per lavorare.
Già, allora, noi abbiamo costruito un programma elettorale che forse è più semplice rispetto agli altri candidati. Perché? Perché avevamo una continuità dell'azione amministrativa, cioè avevamo inserito nel piano delle opere triennale già degli interventi che oggi possiamo e dobbiamo mandare avanti, quindi sicuramente una prima fase di questo programma è quello che già abbiamo pensato, finanziato, quindi abbiamo già previsto le risorse nel bilancio e che dobbiamo poi mandare in gara, progettare e mandare in gara.
Ah, bisogna prima progettare e poi,
certo.
Poi fare la gara.
La fase di un'opera pubblica è molto lunga. Guardate, io lo dico perché spesso i cittadini non hanno la percezione di quanto sono complesse le cose. Però se avete seguito quello che è il dibattito adesso sulla ricostruzione delle zone terremotate, avrete notato come a distanza di un anno ancora, diciamo, non sono partite le gare, cioè ancora è stato appena fatto il piano di ricostruzione, ancora hanno le macerie, ma perché? Purtroppo le normative, la burocrazia hanno tempi lunghi, a volte anche giustificati dalla necessità di spendere i soldi in un certo modo, quindi la progettazione a 3 livelli di progettazione vanno rispettati, che è, diciamo, quella preliminare, quella definitiva e quella esecutiva. Quindi se noi pensiamo un'opera dobbiamo pensare che intanto abbiamo prima di tutto l'affidamento al progettista, che è una gara a sé stante. Poi abbiamo i 3 livelli di progettazione, poi abbiamo le procedure di gara e poi dopo un anno più o meno abbiamo la possibilità di mettere a gara l'opera. Devi sperare che le gare non abbiano poi percorsi, ricorsi, eccetera.
Allora, poi abbiamo le 2 casette, c'è lo stesso qui, un piano già finanziato di 33.000 euro, la riqualificazione della piazza. Poi recupero e messo in sicurezza dell'edificio scolastico 353 euro.
Ah, sì, questo fa parte.
Sono anni che ci giriamo intorno a questa cosa.
No, questo i lavori già sono partiti nella scuola di 2 casette, i lavori termineranno entro fine anno.
Ma pensiamo già sono partiti?
Sì, pensiamo che a gennaio riusciremo a riaprire la vecchia scuola del Borgo, che è un, diciamo, ha una doppia valenza, perché oltre al fatto di riappropriarci di un bene che si stava praticamente deteriorando da solo, perché fermo per anni, una struttura ovviamente va poi man mano in malora, abbiamo dato la possibilità al borgo di contare sulla presenza poi di genitori della popolazione che torna a vivere quel borgo, a spendere nel borgo e quindi a rilanciare anche l'identità di quel borgo.
Stiamo parlando delle due casette.
Però la nostra idea è quella di valorizzare un pochino tutti i nostri borghi. Noi adesso arriveremo al Sasso.
Adesso per esempio a Valcanneto dice realizzazione di un percorso pedonale nell'anello di via Boito e via Scarlatti di 440.000 euro già finanziato, qui sempre la stessa procedura.
Sì, questo parliamo di un intervento che è finanziato nel 2019 e Valcanneto non so quanti di voi la conoscano bene, ma è composta diciamo da questo anello che è, diciamo, quello di via Scarlatti e via Boito, dove c'è la posta, dove c'è la scuola, che abbiamo sperimentato per problemi di viabilità, di sicurezza che c'erano stati rappresentati, abbiamo sperimentato un senso unico. Oggi abbiamo capito che è necessario recuperare gli spazi delle banchine e riuscire a realizzare un marciapiede che possa dare la possibilità agli utenti più deboli di camminare a piedi e percorrere quell'anello in sicurezza, e quindi stiamo lavorando su questa soluzione. Come lo faremo? Con una modalità che poi ritroveremo anche quando parleremo del centro storico, facendo un bando particolare, cioè selezioneremo il progettista attraverso un bando delle idee. Cosa significa? Io Giacomo voglio ristrutturare una piazza. Come posso fare? Do l'incarico a un progettista e quello la progetta. Oppure posso dire, faccio una gara e dico, seleziono il progettista in base al progetto più bello che mi presenta. Quindi qui utilizzeremo questa soluzione, come la utilizzeremo poi vedremo per Piazza Aldo Moro. Cioè, faremo scegliere ai cittadini il progetto che a loro piace di più.
E come si fa questa cosa?
È uno strumento che è previsto dalla normativa vigente e che prevede una fase di progettazione preliminare gratuita da parte degli studi di progettazione che parteciperanno, quindi metteremo a gara l'idea progettuale, gli studi che saranno interessati parteciperanno con delle proposte, queste proposte le metteremo in qualche maniera a confronto nella città con delle assemblee pubbliche, eccetera. Una volta che sceglieremo la proposta migliore insieme ai cittadini, daremo a quello studio di progettazione che ha presentato la proposta che ci è piaciuta l'incarico di fare i livelli di progettazione successiva e la direzione dei lavori.
Allora, questo vale per tutte le opere?
Siccome sono procedure lunghe, vale su quelle opere più sensibili. Per esempio, l'intenzione nostra è quella di lavorare molto sul rilancio del centro storico di Cerveteri e Piazza Aldo Moro, come vedremo successivamente, vogliamo pensare a una sua riqualificazione.
Allora, adesso torniamo noi a quello che c'è scritto su questo foglio. Qui c'è scritto Cerenova Campo di Mare.
Sì.
Completamente il sistema di illuminazione stradale Campo di Mare, intervento già finanziato, poi prosecuzione del percorso ciclo pedonale fino al raggiungimento della vicina Nadispoli, passando attraverso l'area naturale della palude di Torre Flavia. Riqualificazione all'ingresso principale di Cerenova, via Campo di Mare, acquisizione a patrimonio comunale di Piazza Morbidelli per restituire alla comunità un luogo attivo, un luogo di ritrovo e di identità condivisa con coloro delle idee, come dicevi prima, no? Individueremo un simbolo di Marina Cerveteri che verrà poi realizzato e posto proprio in Piazza Morbidelli, poi realizzazione del punto del primo lungomare pubblico sul lungomare
degli Etruschi,
un progetto di 1200 milioni
di 1.200.000,
io ci faccio poco,
tutti questi zeri siamo abituati a cifre più piccole,
che ci ha finanziato la Regione Lazio per 790.000 euro. Siamo riusciti a far inserire la stazione ferroviaria di Cervere nel progetto nazionale di rinnovo della stazione per l'anno 2018. Tra gli interventi previsti c'è finalmente la realizzazione delle pensiline sulle piattaforme dei binari. È nostro obiettivo monitorare attentamente l'avanzamento dei lavori. Quindi qui a Campo di Mare ci sono diverse cosette da fare.
Beh, diciamo che rappresenta anche numericamente una frazione importante, oggi conta circa 10.000 abitanti, quindi diciamo in tanti altri comuni sarebbe stato un capoluogo, quindi è chiaro che dopo Cerveteri Cerenova rappresenta il punto più importante della nostra città, anche perché per la valenza turistica e strategica che ha, avendo il mare all'interno, quindi sicuramente dobbiamo valorizzarla in tutti i modi, perché il rilancio dell'economia turistica di Cerveteri non può non passare per il mare.
Allora, adesso, scusa, sto facendo un'operazione microfonica, se no mi veniva il torcicollo dall'altra parte. Stiamo avvicinando il microfono. Allora, vediamo dove siamo arrivati.
Cerenova Campo di Mare l'abbiamo fatta.
Oh, Cerveteri, centro storico.
Arriviamo
al punto X, come si dice, il punto focale. Realizzazione della rotatoria allo svincolo autostradale, inserita nel project financing del parco del Candeliere.
Questa è una delle opere.
Ma io sento sempre dire questa cosa, ma quando la facciamo?
Questa è una delle opere che è stata inserita all'interno della nuova zona artigianale e commerciale che sorgerà tra l'Aurelia e l'autostrada. Sicuramente avrà dei tempi che urbanisticamente non saranno velocissimi, ma credo che i lavori possano cominciare nei primi mesi del 2018.
Poi ampliamento, illuminazione e messa in sicurezza del tratto via Fontana Morella da Cavalcavia Autostrada via Aurelia, con la realizzazione di un percorso ciclopedonale inserita sempre solo nel progetto, opera questa già finanziata.
Questo fa parte sempre insieme alla rotonda e a una serie di interventi delle opere pubbliche che noi abbiamo chiesto per poter realizzare la nuova zona artigianale e commerciale. Quindi all'uscita dell'autostrada nascerà questa rotatoria. Da questa rotatoria partirà una nuova fettuccia che collegherà la via Fontana Morella, che verrà raddoppiata fino all'Aurelia. Quindi sono tutti interventi, e resa poi anche ciclopedonabile, sono tutti interventi che sono connessi alla realizzazione della zona artigianale e commerciale.
Adesso qualcuno si domanderà, ma sta zona artigianale e commerciale a che punto sta? È partita?
Sta in regione, stiamo aspettando che la regione ci dia il via libera, poi ci saranno degli ulteriori atti che dovremo fare noi, però è in itinere. I percorsi urbanistici non sono mai velocissimi, per cui un periodo diciamo di latenza ce l'hanno sempre. Io sono abbastanza ottimista e spero, penso che nei primi sei mesi del 2018 cominceremo a vedere l'avvio dei cantieri, poi diciamo che i tempi di esecuzione in questi casi sono solitamente molto veloci rispetto a diciamo al tradizionale lavoro pubblico, per cui sono sicuro che saremo nel giro di un paio di anni vedremo concluso il tutto.
Mi pare che è un privato che farà tutte queste cose.
Sì, il soggetto proponente è un privato.
Allora, perciò so questo, che privato
se c'hai i soldi sì.
Va nel portafoglio e paga.
Già.
Allora, poi completamento della ripavimentazione del centro storico, intervento di 500.000.
Questo è l'ultimo lotto che qui adesso, diciamo, mancava.
Centro storico, fate attenzione.
Noi avevamo già fatto i lavori di ripavimentazione in selciato di via Roma e di via Gillina, sì. Che era stata, tra l'altro, il selciato lì era stato coperto dall'asfalto, quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro, e rimaneva però scoperta ancora via Santa Maria, via dell'Arco Scuro, quindi tutta quella parte lì.
Piazza Santa Maria pure.
Piazza Santa Maria no, non rientra in questo appalto, lì diciamo le dimensioni sono talmente grandi che diventerebbe veramente un investimento di quasi 2 milioni di euro.
Ma che la devi mettere a posto Piazza Santa Maria? Che la devi mettere a posto? Il comune, pure il privato?
Piazza Santa Maria è una piazza pubblica, quindi è del comune. Noi facciamo degli interventi di manutenzione ordinaria, però ripeto, ripavimentare quella strada, quella piazza, costa 2 milioni di euro, che sono una cifra per il nostro comune assolutamente poco sostenibile, quindi dovremo cercare di trovare dei finanziamenti regionali, ministeriali, europei che ci aiutino in questa fase, però intanto andiamo a completare quello che è il tratto fino all'arco d'ingresso in via Santa Maria. Ci saranno anche qui c'è un finanziamento regionale di 350.000 euro, andremo a realizzare anche degli interventi di decoro urbano, quindi con panchine nuove, cestini nuovi, e ci sarà anche un miglioramento del belvedere. Poi, che è a seguire, abbiamo pure qui stiamo preparando gli atti per la gara, quindi cose che partono a breve, il recupero della ex cabina Enel. Che...
Ah, questa ex cabina Enel, io da voi la sento parlare.
Allora, stiamo per chiudere l'ultimo problema per partire, cioè dentro la ex cabina Enel in realtà ancora è alloggiato una cabina di trasformazione. Quindi la boccetta.
Ma funzionante?
Sì, sì, la boccetta è alimentata da quella cabina di trasformazione. Stiamo concordando con la sovrintendenza e con l'Enel l'ubicazione di una nuova cabina dove spostare il vecchio impianto. Non è semplicissimo perché ovviamente parliamo di un prefabbricato che andrebbe installato all'interno del centro storico. Abbiamo fatto una proposta alla sovrintendenza per integrarlo all'interno delle mura medievali con un percorso, diciamo, pedonale integrato, dove possiamo creare un punto di vista panoramico, quindi un altro bel vedere, e adesso stiamo aspettando, ovviamente quando io dico integrato significa anche dal punto di vista della sostenibilità e dell'impatto, quindi sarà tutto completamente rivestito in tufo con un impatto più basso possibile, però questo era l'ultimo nodo che ci divideva dall'avvio delle procedure di gara, quindi risolta questa problematica partiremo con le procedure di gara.
Poi c'è l'ampliamento di via Madonna dei Canneti, 500.000 euro.
Questa è un'opera che io ho fortemente voluto, perché chiunque l'abbia percorsa ha visto
è stretta,
è pericolosa, dei tratti veramente diciamo difficili per la viabilità, quindi non avendo la proprietà dei terreni abbiamo deciso di stanziare queste somme prevedendo anche la ricompensa, perché lì dovremo fare delle procedure di esproprio sui proprietari per poter allargare la strada.
Poi definizione del nuovo piano di viabilità al fine di spostare da Piazza Aldo Moro i capolinea degli autobus Cotral e servizio urbano e la sosta pullman turistici, studiando soluzioni alternative.
E questa è una delle cose che a me piace di più e che ti dicevo che volevo fare sempre tramite questo bando delle idee. Se noi andiamo in Piazza Santa Maria, in Piazza Aldo Moro, la prima cosa che notiamo, non sono le mura medievali, non è il museo, non è la scalinata, ma notiamo i pullman che sono in fila, a volte anche in doppia fila, spesso accesi, e che impediscono al turista che arriva o al cittadino di poter godere della bellezza di questa piazza. Allora, questo è un fenomeno a cui io credo dobbiamo mettere fine. Come facciamo? Lo faremo, come dicevamo prima, facendo appunto un bando per selezionare le idee progettuali che più piacciono. Siccome molti hanno anche proposto la pedonalizzazione di Piazza Aldo Moro col superamento dei parcheggi, no? Al centro della piazza, per poter, diciamo, creare una maggiore attrattività anche turistica, credo che mettere insieme gli studi di progettazione che possono sfidarsi in un ambiente comunque molto stimolante possa portare ad arrivare a trovare la soluzione che può, diciamo, essere la giusta sintesi tra l'interesse dei commercianti, dei residenti, dei cittadini e dell'amministrazione. Quindi anche qui utilizzeremo lo stesso metodo, quindi con questa procedura innovativa metteremo a bando l'idea migliore e sceglieremo come realizzarla insieme ai cittadini.
Siamo a questa idea adesso, non è che abbiamo già iniziato?
No, ancora qui siamo in una fase, questa è un'opera che è prevista nel 2019, l'avvio, quindi nel 2018 faremo questo percorso.
Sistemazione e ampliamento dell'area parcheggio di fronte al Granarone.
Allora, qui c'è un problema a monte. Quell'area è di proprietà privata. Quando si va al Granarone si nota subito che ci sono due aree, una pavimentata e l'altra
una
no.
Sterrata.
Ovviamente quella sterrata è quella che non è di proprietà comunale, non è di proprietà pubblica, ma essendo di proprietà privata va o espropriata o va acquistata.
Oppure una regala, la regala.
Qui gratis è morto, come si dice. Quindi non si sa mai, insomma, dovrebbe esserci sempre un gesto magnanime imprevisto, però sicuramente già nel 2017 abbiamo previsto delle somme per poterle acquistare, purtroppo la domanda e l'offerta si devono incontrare, quindi le somme che chiede la proprietà sono somme che noi in questo momento, cioè, non possiamo dare, non solo perché, diciamo, il valore è superiore rispetto a quello che dell'area stessa, ma perché non possiamo deciderlo noi, ma lo stabilisce per gli enti pubblici l'agenzia del demanio, la congruità, in base a delle tabelle e a dei parametri che loro determinano. Quindi se riusciremo a trovare questo accordo potremo acquistarlo, altrimenti dovremo partire con delle procedure di esproprio.
Poi acquisizione di un'area da adibire al centro sportivo, risorse economiche già stanziate in bilancio, sistemazione della pavimentazione e riqualificazione del reto urbano. Questo si riferisce, andiamo poi oggi la pagina, si riferisce a che cosa? Beh, sempre
al Cervete.
Sempre al Cervete. Ora passiamo ai terzi. Riqualificazione della struttura sportiva, campo palestra, dell'impianto Enrico Paris e in conseguenza all'avvenuta acquisizione dal patrimonio comunale dell'Arsial già avviata.
Sì.
L'Arsial mi sta, diciamo così, regalando.
L'Arsial sta dismettendo, diciamo, i suoi beni. È chiaro che regalare è un...
Non funziona.
Se mi regalano la strada, a me, amministratore pubblico, non è un regalo, è una rogna, perché ovviamente significa doverla manutenere, doverla
sistemare
e gestire.
Certo.
Allora, che cosa abbiamo chiesto all'Arsial? Di darci in cambio anche tutte le strutture che ha a disposizione, quindi siamo in una fase di trattativa abbastanza, diciamo,
avanzata.
Credo che nel giro di un paio di mesi riusciremo a fare gli atti di consegna, e a quel punto lì c'è anche, ai terzi abbiamo anche una proposta di alcuni privati che vorrebbero fare degli investimenti, quindi adesso cercheremo di capire quale sarà la soluzione migliore per poter arrivare a quel risultato.
C'eri? Restyling, cioè la pulizia.
Restyling
del borgo medievale attraverso interventi.
C'eri probabilmente è la nostra frazione, il nostro borgo più visitato dai turisti, no? Quindi basta andarci un sabato, una domenica per capire la quantità anche di gente che viene a sposarsi ad esempio a Ceri, quindi a maggior ragione
c'è un santuario diocesano,
un santuario importante, per cui tra pochi giorni lo vedremo coinvolto nella solita processione diocesana, dove da tutta la diocesi i fedeli vengono in pellegrinaggio. È chiaro che serve un'attenzione maggiore, perché se pensiamo che il nostro sviluppo, il nostro futuro sia legato al turismo, dobbiamo pensare che ai turisti offriamo un prodotto di qualità e quindi su questi beni ci dobbiamo investire con particolare cura.
Poi passiamo alla viabilità.
Passiamo al nodo dolente.
5 anni fa abbiamo trovato ovunque strade distrutte, abbandonate da decenni, in alcuni quartieri non era possibile più transitare. Abbiamo iniziato un lungo complesso percorso di rimessa a norma della rete stradale cittadina. Il quartiere di Irsenia, gran parte delle strade di Cerenova, l'intera rete stradale di Valcanneto, che sarà completamente asfaltata dalla Italgas al termine delle operazioni di metanizzazione, la via di Ceri, le arterie principali di Cerveteri. Nel prossimo quinquennio completeremo gli interventi nella rete urbana. Per fare ciò occorrono ingenti somme, sarà necessario spalmare gli interventi su più annualità.
Allora, io voglio dire come stanno seriamente le cose qui. Allora, il comune di Cerveteri può spendere mediamente tra 1,5 milioni e 2 milioni di euro l'anno per le opere pubbliche. Cosa significa? Che tutte queste opere di cui abbiamo parlato devono nei 5 anni essere ricomprese in questo budget, in questo tetto di spesa. Allora, noi abbiamo da una stima, anche ancora approssimativa, abbiamo la necessità di spendere 30 milioni di euro per rimettere in sesto il nostro patrimonio viario, quindi questo significherebbe che per i prossimi 15-20 anni, se possiamo spendere 1,5 milioni di euro l'anno, nei prossimi 20 anni dovremmo, facendo solo le strade, non facendo più nessun'altra opera pubblica, non facendo scuole, non facendo aree verdi, non facendo centri anziani, facendo solamente strade, fra 20 anni abbiamo finito. Fra 20 anni significa che la prima strada è da rifare di nuovo, ok? Quindi, anzi, forse anche prima. Quindi
pensare alle manutenzioni, poi.
È chiaro che questo è un problema che la città deve elaborare, cioè è impensabile riasfaltare tutte le strade e soprattutto è impensabile farlo in tempi brevi. Quindi, come ha agito l'amministrazione in questi 5 anni? Ha dato priorità alla viabilità principale, perché se io abito in una zona dove le strade non sono a posto, la maggior parte della mia percorrenza però avviene sulle strade principali. L'ultimo tratto, il primo tratto, lo faccio sulla strada che porta a casa mia. Quindi è chiaro che le priorità di un'amministrazione devono essere quelle della viabilità principale. Poi in questi 5 anni, vedremo che qualche intervento è previsto, qualcuno l'abbiamo già visto, però è impossibile pensare che fra 5 anni le strade di Cerveteri siano tutte riasfaltate e messe in sicurezza. Quindi su questo io credo bisogna essere chiari con i cittadini, no? Non ci dobbiamo prendere in giro.
Poi ancora vediamo. Dunque passiamo qua, tanto questo qui che
poi sì, sì, sì. Beh, no, questo è per dire sulle strade di campagna, che è un problema vero. Noi dobbiamo rifare, dare un incarico a dei professionisti per fare la classificazione delle strade, così come prevede il codice della strada. E sulle strade di campagna io credo che dobbiamo pensare alla costituzione di consorzi, perché se è valido il ragionamento che facevo prima, cioè di dare la priorità alla viabilità principale, poi è difficile che potremo arrivare anche in campagna. Allora, se diciamo anche per macro aree, per macro zone, si costituiscono dei consorzi dove una piccola parte la mette il cittadino, una piccola parte la mette il comune, si riesce a garantire una manutenzione ordinaria, cosa che se deve farla il comune non è in grado.
Poi ancora, non possiamo continuare a pensare a una città a misura di automobile, anzi è necessario ripensare alla fruibilità delle strade anche per tutti gli altri utenti, spesso i più deboli, e per avere una città a misura pedonale ciclistica da anche di bambino. Dovremmo rivolgere barriere architettoniche, prevedere la messa in sicurezza dei marciapiedi pedonali, realizzare attraversamenti pedonali realizzati in prossimità di tutti i plessi scolastici o in presenza delle situazioni di maggiore pericolo. Poi, accanto a tutto questo, andrà realizzato anche, alla luce del nuovo piano regolatore generale, il piano di traffico e parcheggi, di parcheggi. Nell'ambito del centro storico, ad esempio, è necessario ripensare la fruibilità di parcheggi, lavorando per garantire una rotazione e che agevoli tutte le attività commerciali presenti. Qui adesso, qui,
e qui possiamo agganciarci.
No, ci agganciamo dopo. Inoltre, per completare il lavoro già avviato in questo senso, a mano che le strade saranno ripavimentate, andrà portata in Consiglio Comunale una specifica delibera che intervenga sull'acquisizione delle strade private ad uso pubblico per tutti gli atti d'obbligo non ancora perfezionati.
Questo qui è un annoso problema, no? Quello sì, delle strade private a uso pubblico, e bisogna che il Comune man mano cominci a prendersene in carico.
Poi, trasporto pubblico, è quasi l'ultima parte, poi c'è un appendice dopo.
Va bene.
Abbiamo già rinnovato nel corso del nostro mandato l'intero servizio e la rete di linee e bus a trasporto pubblico urbano, migliorando i collegamenti tra le frazioni e i capoluoghi e il capoluogo con i principali servizi del territorio, stazioni ferroviarie, strutture sanitarie, eccetera, eccetera, con la necropoli a Bandidaccia, con le spiagge, ma questo già è stato fatto, tutta questa cosa.
Sì,
qua.
Sì, questa è già.
È funzionante.
Già funzionante.
Poi dice, infine, intendiamo completare l'iter per il trasferimento del deposito Cotral in via, da via Settimane Palo, e portarlo nella nuova sede in via Aurelia, eccetera.
Nei locali,
locali dell'Arsia.
Dove era la vecchia Agillina? Non so se ricordate, l'ex Agillina lì, quasi a Furbara, diciamo. No?
Ah, capito.
C'era quell'area che era rimasta libera, inutilizzata. Il Codral sta cercando, diciamo, un sito dove fare un impianto di assistenza e organizzazione dei servizi sui territori, e quindi stiamo con Codral lavorando ed Arsia lavorando a questa soluzione.
Allora, veniamo al punto dolente.
Perché dolente?
Questo lo spiego io perché. Allora, cosa volete fare con questi parcheggi a pagamento?
Allora.
Qui c'è stata tutta una descrizione che tu hai dato alla stampa. Avanti, sentiamo cosa vuoi fare.
Intanto adesso faremo una sperimentazione di 10 mesi, cioè proveremo in questi 10 mesi a vedere se quello che abbiamo pensato può funzionare.
Cosa avete pensato?
Allora, ma questa è una decisione che viene da una lunga discussione con i commercianti del centro storico, cioè i commercianti del centro storico lamentano da anni il fatto che i parcheggi siano stanziali, cioè nonostante vi siano nel centro storico le limitazioni di 30 minuti l'assenza dei vigili, cioè il fatto che i vigili non hanno in organico la possibilità di fare questi controlli, determina il fatto che chiunque arriva dai dipendenti comunali a chiunque abbia un'altra esigenza, parcheggi la propria macchina e occupi il posto auto, magari anche per un giorno intero, o a volte anche per più tempo. Quindi la rotazione di quei posti auto è un'esigenza per tutti, perché se siamo sempre lì, se pensiamo che il centro storico debba rimanere o debba ritornare ad essere un punto di riferimento per la città e possa essere un luogo di ritrovo, dobbiamo pensare anche che le attività che stanno lì dentro debbano sopravvivere in qualche maniera. E siccome io ho notato che c'è la cattiva abitudine che dobbiamo parcheggiare le auto non davanti al negozio, dentro al negozio, cioè, purtroppo questa è un'abitudine forse di un po' di tutti i paesi.
Ma dentro al negozio, dai, nell'esercitazione, lì vicino.
Basta andare in qualsiasi ora del giorno o della notte in Piazza Risorgimento e vedere come sono parcheggiate le auto. Basta andare in Piazza Aldore, basta vedere. Allora, bisogna cominciare a pensare che non siamo più un paese, siamo diventati ormai una città e abbiamo bisogno di ristabilire un ordine. C'è una macchina di fronte all'entrata del comune che da anni vedo occupare quel posto, e non è un dipendente comunale, è un cittadino, un commerciante del centro storico. Allora, queste abitudini vanno sradicate. Poi, come farlo? È chiaro che il limite dei parcheggi orari è quello che o tu hai le risorse per fare i controlli oppure non funzionano. Per questo abbiamo detto mettiamo i parcheggi a pagamento, per questo i commercianti ci hanno chiesto di trovare una soluzione con i parcheggi a pagamento alla mancanza di rotazione della disponibilità dei posti auto. Allora, oggi stiamo ancora in una fase dove dobbiamo deliberare il progetto esecutivo, pensiamo di fare una sperimentazione di 10 mesi su una porzione delle vie che stanno all'interno del perimetro del centro commerciale naturale, ma non tutte, cioè via Piave, via Sant'Angelo, piazza San Piero, via Col di Lana, ad esempio, non sono state inserite in questa prima fase. Questi 10 mesi ci servono a capire che cosa succede, ci serve a capire quali sono i problemi, quali sono i fenomeni che si possono verificare, ci servono a capire come costruire il bando per il futuro, per la stabilizzazione dei parcheggi a pagamento, che poi probabilmente decideremo di estendere anche in altre zone di Cerveteri, non solo nel centro storico, ma per esempio a Cerenova, per esempio sul lungomare, no? Quindi tutto questo ha anche un'altra valenza, cioè se io come comune non ho le risorse per poter manutenere il centro storico e tenerlo nella forma smagliante in cui dovrebbe stare, è ovvio che devo trovare le risorse per poter garantire questo livello di dignità del centro storico, e sicuramente le risorse che provengono da questi proventi, dai parcheggi a pagamento, possono essere utilizzate appunto per mantenere il centro storico nella sua condizione.
Allora il popolo, che sono io di qua adesso, ti dice: dovete fare prima i parcheggi, dovete fare i parcheggi, poi un cittadino che deve andare a fare la spesa, deve fermare la macchina lì, deve pagare un euro per un'ora, quello prima va a fare la spesa da un'altra parte. I commercianti, tutto questo vantaggio,
I commercianti sono intanto dibattuti, nel senso che c'è una parte che è molto convinta di questa scelta, una parte che invece è quella che non vive nel centro storico ma nei suoi dintorni, che pensa di poter essere penalizzata. L'esperienza in tutti i comuni d'Italia, perché penso siamo rimasto l'unico comune in Italia che non aveva i parcheggi a pagamento, in realtà è sempre stata estremamente positiva, al di là dei primi mesi dove c'è un po' di diffidenza, di critica, eccetera, poi c'è un'abitudine che subentra e alla fine in realtà porta i risultati sperati, perché comunque il problema del cittadino oggi è quello che va a fare la spesa e deve pagare, però è vero anche che se oggi avessimo i vigili e arriva e lascia la macchina in mezzo a Piazza Aldo Moro, probabilmente si troverebbe con 40 euro di multa se le cose funzionassero come dovrebbero funzionare. Quindi sicuramente dobbiamo trovare il modo perché chi vuole prendere un caffè possa stare 10 minuti, quindi dobbiamo abbassare il prezzo che stava, diciamo, minimo a 50 centesimi al 10 centesimi, quindi su questo sicuramente nel progetto esecutivo ne terremo conto, come terremo conto anche della possibilità.
Le persone anziane che devono fare la spesa, come pure queste c'hanno
dei problemi. Però oggi la differenza qual è? È che la persona anziana prende la macchina, arriva nel centro storico e comincia a cercare il parcheggio, alla fine non lo trova e rischia di lasciarla in divieto di sosta. Quindi se inseriamo il parcheggio a pagamento, avrà una possibilità molto maggiore di trovare posto la signora anziana, quindi anche pagando quel minimo, ma avrà la possibilità di poter parcheggiare, cosa che prima non era magari possibile. Poi io dico una cosa, i parcheggi in realtà ci sono all'interno del centro storico, vanno potenziati, questo è fuori di dubbio, se pensiamo poi allo sviluppo turistico è fuori di dubbio, abbiamo inserito l'ampliamento del parcheggio del Granone perché è una cosa che vogliamo fare. È vero pure che a volte lasciare la macchina al Granone e scendere su via Ricci veramente sono quattro passi.
È una faticata per le persone anziane.
Per le persone anziane lo posso capire, ma per i giovani, per quelli che devono andare al bar a fare due chiacchiere, cioè non è possibile pensare che dobbiamo accettare che questi la macchina la prendano, la lancino dove capita, perché tanto questo è il paese senza regole. Cioè, le regole sono importanti in una comunità, le regole vanno fatte in maniera giusta, per questo abbiamo detto 10 mesi di sperimentazione, perché proviamo a rendere il sistema il più giusto possibile. Ne abbiamo discusso tanto, probabilmente giovedì pomeriggio faremo un incontro con i commercianti anche della parte alta del paese, perché via Coldilana, via Agillina, via Piave non sono stati, diciamo, inseriti in questa prima fase, addirittura abbiamo chi ci chiede di essere inseriti da subito e chi ci dice no, non vogliamo mai essere inseriti. Io sono sicuro che se noi partiamo con la sperimentazione senza comprendere quelle tre vie, ci ritroveremo che dopo 15-20 giorni quei commercianti ci verranno a supplicare di poter inserire le strisce blu anche lì. Questo, diciamo, che purtroppo lo vedremo solo con l'esperienza.
Sono tutte cose da vedere.
Però bisogna, cioè, abbiamo capito che non possiamo mantenere il centro storico in queste condizioni, quindi abbiamo la necessità di sperimentare, abbiamo il dovere di trovare delle soluzioni che possano rendere il centro storico accessibile, che possa dare ai commercianti anche la possibilità di continuare a fare il loro lavoro all'interno del centro storico, perché se vanno via quei pochi commercianti che sono rimasti, il centro storico muore definitivamente. Noi dobbiamo invece fare in modo che arrivino nuovi commercianti a dar loro sostegno e a sviluppare, diciamo, questo centro storico, che a volte io nella mia esperienza, questo lo vedo molto spesso, non è considerato un patrimonio dell'intera comunità, ma è considerato un po' un patrimonio dei cervetrani, no? E quindi se vai a Valcanneto, se vai a Cerenova, non c'è questa cultura della piazza, del borgo medievale, delle proprie radici, invece noi questo lo dobbiamo diffondere anche nelle nostre frazioni.
Staremo a vedere, basta abbassare le tariffe, voi pensate di tenere un euro o mezzo euro, la gente se ne va, sono sicuro.
Vedremo.
Il caffè non gli costerà più un euro, gli costerà un euro e mezzo.
Però se manteniamo 10 centesimi per 10 minuti, chi prende il caffè spende 10 centesimi, però è vero pure che un caffè preso dentro un centro storico che è ospitale, accogliente, bello, sicuramente non vale quanto un caffè preso altrove.
Lasciamo perdere, non vuoi far romantico, per essere pratici. Comunque, tutto bene quello che si sperimenta, poi si vedrà alla fine che succede, no?
Sì.
Un po' come avete fatto col barco aperto, chiuso.
Tra l'altro, eccetera. Adesso contiamo di mettere anche la telecamera sulla ZTL, perché ovviamente se...
dobbiamo vedere chi rispetta e chi non rispetta, insomma.
Certo, adesso il periodo per abituarci c'è stato, adesso dobbiamo cominciare a sanzionare coloro che non rispettano gli orari, però questo ci arriveremo e poi daremo le giuste, quando partiremo per le scuole strisce blu ci rivediamo, facciamo una puntata dedicata solo alla circolazione del centro storico, dai.
Va bene, allora bravo. Ringraziamo Giuseppe Zito per questa lunga chiacchierata, abbiamo illustrato il programma che riguarda il tuo amministratore, cioè il parte tuo, no?
Certo.
Ognuno ha il suo consiglio comunale, cioè l'amministrazione comunale. Cioè,
le sue responsabilità, cioè, le sue competenze.
Ognuno ha la sua competenza che poi messe tutte insieme formano il programma elettorale di un'amministrazione. Allora,
io intanto ti ringrazio a te Giacomo.
Mi
è seccata
la gola, forse, da parlare, ma non ho mai parlato così tanto. Vabbè, mettiamo la sigla di chiusura, va? Andiamo subito, eccola qui. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
Buona
festa,
giornata a voi
sagra,
e ci vediamo alla sagra.
C'è la sagra dell'uva, adesso. We have on the time. All the precious things.